Oggi una domanda pressante che ci possiamo porre, proprio quella con cui si apre questo racconto della passione. Dove vuoi che ti prepariamo per mangiare la Pasqua? Ecco, io credo che nei nostri monasteri, nelle nostre case, dappertutto, ci possiamo porre questa domanda. Dove vuoi che prepariamo per celebrare la Pasqua? Ecco, siamo chiamati in questo momento storico molto particolare a capire e a domandarci dove celebrare la Pasqua, dove la Pasqua si dà, dove la Pasqua è possibile. È davvero vero che se non come in questo caso ci possiamo riunire tutti insieme, la Pasqua non la possiamo celebrare? O forse è proprio una domanda di Dio ai suoi fedeli, alla sua Chiesa, alle sue chiese, agli uomini e alle donne che si pongono delle domande: dove celebrare la Pasqua? Ecco, oggi in qualche modo iniziamo una settimana santa che forse può essere, chi lo sa, proprio più vera di molte altre, perché in qualche modo deritualizzata. Ma dentro questa esperienza noi siamo uniti, noi qui, da questa cripta, di questo monastero, insieme a tutti gli uomini e alle donne che in Gesù di Nazareth hanno posto, poniamo la nostra fiducia. E allora, dentro questa comunione di fede, dove preparare per celebrare la Pasqua ha una sua risposta. Il dove è il luogo dell'anima, è il luogo del cuore, il luogo della comunione nella fede. Sì, forse oggi abbiamo proprio la possibilità non solo di celebrare la Pasqua, ma di vederla, questa Pasqua, di vederla negli uomini e nelle donne malati o angosciati o impauriti o sorpresi o disillusi, ma anche in tutti gli uomini e in tutte le donne che di fronte a questo riescono a risollevare la parola del cuore e a farle dire una parola di speranza, di fiducia, di vicinanza. Dove celebrare la Pasqua? In queste preghiere. Dove celebrare la Pasqua? In queste parole. Dove celebrare la Pasqua? In questa comunione di cuori. Dove celebrare la Pasqua? Lì dove nascono domande. Perché, Signore? Perché così? Perché adesso? Perché a noi? Ecco, forse queste domande sono il vero luogo della celebrazione. Nel suo breve dialogo con Pietro, Gesù ascolta e dice queste parole. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. E Gesù: in verità ti dico, questa notte stessa, prima che il gallo canti, mi rinnoverai 3 volte. E ancora Pietro: anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Quanta attualità in questo atteggiamento di Pietro fino a ieri, fino a un mese fa. Poi il gallo ha cantato. E allora Pietro esce e piange. Esce all'aperto, ci dice questo testo. Cioè è costretto a misurarsi con la sua verità. Anche questo è Pasqua, anche questo è partecipare al mistero di Cristo, misurarsi con la propria verità. Meditando a queste domande e risposte fra Pietro e Gesù, pensavo come forse se invertissimo i personaggi e mettessimo in bocca a Gesù le parole di Pietro, queste parole diventerebbero più credibili. Immaginiamo per un attimo che sia Gesù che ha detto: anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. E poi, anche se dovessi morire con te, per te, potremmo dire, non ti rinnegherò. Sì, in bocca a Gesù queste frasi sono credibili, perché Gesù non si scandalizza mai delle nostre angosce, delle nostre paure, del nostro peccato. Quello che noi, soprattutto quando è negli altri, additiamo, Gesù lo accarezza, Gesù lo ascolta e Gesù lo converte. E qualsiasi peccato, ansia, angoscia, paura, infedeltà, anche violenza l'uomo possa esercitare, Gesù al posto di Pietro dice: anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò mai. È Gesù che lo deve dire, è Gesù che lo dice e lo fa. Anche se dovessi morire con te, per te, non ti rinnegherò. Gesù è credibile per questo, perché è proprio lì dove il nostro dubbio e la nostra fede inciampano, dove la nostra speranza viene messa a dura prova, dove proprio per questo anche il nostro amore vacilla, Lui c'è. Lui c'è ancora e Lui c'è per sempre. È così, è proprio così che Lui, ma loro non lo capivano e nemmeno noi lo comprendiamo, è proprio per questo che Lui ha potuto dire: posso distruggere il Tempio e ricostruirlo in 3 giorni. Certo, i templi in cui ci siamo rifugiati, i templi della nostra fede commerciale dove ci siamo rifugiati, siamo buoni e Dio ci salva. È questo il tempio che Gesù distrugge. Siamo uomini e Gesù ci salva. Questo è il tempio che Lui ricostruisce, e lo costruisce, come ci dirà e scriverà la lettera agli Ebrei, diventando Lui altare, vittima e sacerdote. E allora intorno a Lui, soprattutto in questa passione raccontata da Matteo, una grande confusione. Quante persone parlano in questa passione? Persino la moglie di Pilato parla. Tutti parlano e tutti non sanno dire parole di vita. E di fronte a questa assenza di parole di vita, Gesù non pronuncia parole di vita, dà vita. E quello che ci annuncia il Vangelo di Giovanni nel suo prologo, in Lui era vita, diventa realtà. Tutti parlano. Quanti parlano? Tutti, anche coloro che avevano parlato devotamente, ossequiosamente con Lui. Tutti, ma tutti parliamo e abbiamo qualcosa da dire. Tutti, tutti noi che abbiamo detto delle cose e oggi sentiamo la loro fragilità, sentiamo la loro permeabilità, sentiamo il vuoto, il soffio, direbbe Coelet. E allora siamo amorevolmente costretti da Gesù ad ascoltare un'altra parola e a pronunciare un'altra parola. Quella di colui che, invece di reagire con violenza, riattacca un orecchio, perché la parola non può cessare di essere ascoltata. Quello che, di fronte all'atto di inimicizia più grande, dice amico. Quello che, condividendo paure e angosce, Gesù non è un superuomo, ha una paura incredibile, un'angoscia incredibile, ma sia fatta la tua volontà. A un certo punto Gesù, di fronte a questa cascata di parole, tace, dà qualche risposta, ma poi tace. Solo il silenzio può rimettere queste parole al loro posto, nel vuoto da cui vengono. E invece la parola che si può pronunciare è la parola della ricostruzione, della conversione, della preghiera, della fedeltà, dell'amicizia, della misericordia, della fragilità non additata ma assunta. Quanto impareremo a rendere grazie a Dio per le nostre fragilità. Sentiremmo anche il suo abbraccio misericordioso. Tante parole che si disfano di fronte alla realtà, ma una parola che rinasce di fronte alla parola di vita, di dono, di offerta, di condivisione. O ricominciamo da lì, o continuiamo a dire parole senza senso, non evangeliche fino in fondo.